Ciao Andrea.
Ciao a te Madu, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Ecco, volevamo appunto, grazie a te di essere con noi, volevamo con te provare a commentare un po' e anche a capire un po' verso quale scenario, insomma, come si prospettano le cose da qui in avanti, dato che per settimane la Grecia si è presa, diciamo, tanti no e molte critiche, anche abbastanza irritanti, molto, molto aggressive. Appunto volevamo un po' da te come economista sentire un po' la tua visione delle cose.
Sì, dunque, per capire l'esito della riunione dell'Eurogruppo di ieri, credo che bisogna fare qualche piccolo passo indietro per mettere a fuoco quelli che sono i punti reali di valenza più politica che economica, bisogna dire,
sì,
che stanno al centro della trattativa in corso fra il governo greco e la troica, anche se oggi vengono chiamate le istituzioni.
Esatto.
La questione è la possibilità di avere il diritto di trattare. Fino adesso le politiche di imposizione delle austerity sono state politiche che sono state proprio imposte direttamente attraverso forme più o meno diretto o indiretto, velato o meno velato, di commissariamento della politica economica a livello nazionale dei paesi sottoposti a osservazione. Mi riferisco essenzialmente all'area mediterranea, al cui interno c'è pure l'Italia. Fino adesso tutti questi paesi, Irlanda, Portogallo, Spagna e la stessa Italia, hanno subito i diktat negli ultimi anni imposti dalla Commissione Europea, dalla BCE, del Fondo Monetario Internazionale, senza battere ciglio. Per la prima volta ci si trova di fronte alla richiesta di un paese, la Grecia, che dice che prima di subire passivamente e di chinare la testa vuole discutere la bontà e l'efficacia di queste misure, anche alla luce del fatto che le politiche di austerity sono ormai in vigore da 6-7 anni e i risultati non sono sicuramente quelli che erano stati annunciati, o almeno falsamente annunciati, cioè la riduzione del rapporto debito pubblico-PIL.
Sì.
In tutti questi paesi il rapporto debito pubblico-PIL è infatti aumentato, anche questo perché le politiche di austerity hanno inciso pesantemente sul denominatore di questo rapporto, cioè sul PIL, avviando politiche essenzialmente recessive di calo della domanda interna, calo del PIL, calo dei consumi, calo degli investimenti. In realtà questo ci mostra che l'obiettivo delle politiche di austerity non era la riduzione del rapporto debito-PIL, ma essenzialmente garantire il flusso di interessi sui titoli di Stato e quindi sul debito di questi paesi, e garantire il flusso di interesse ai creditori, cioè riproporre e ribadire il primato del creditore sul debitore. Negli anni 2009-2010, se facciamo il caso specifico della Grecia, i creditori della Grecia erano essenzialmente costituiti da banche tedesche e banche francesi.
Sì.
E quindi quando il Fondo Monetario Internazionale nel 2010, perché bisogna ricordarsene queste cose per capire quello che sta succedendo oggi, nel 2010 aveva addirittura proposto una riduzione del debito greco del 30% attraverso una svalutazione dei titoli del 30%, i governi di allora, francese e tedesco, Merkel e Sarkozy, si erano ferocemente opposti perché questo avrebbe danneggiato il rispettivo sistema creditizio, visto che il debito era maggiormente detenuto dalle banche tedesche e dalle banche francesi. Oggi ci troviamo in una situazione in cui, grazie alle politiche di quantitative easing e agli acquisti dei titoli di Stato, tra cui anche greci, fino a gennaio di quest'anno,
sì,
della Banca Centrale Europea, c'è stata una traslazione del debito da un debito essenzialmente detenuto da banche private a un debito detenuto dagli Stati, in particolar modo dal Fondo Salva Stati, dalla BCE stessa e dai governi europei. Allora, a questo punto, se si operasse una ristrutturazione del debito greco attraverso un taglio, una riduzione forzosa, che era una delle prime proposte,
sì,
su cui il governo Syriza aveva lanciato durante la campagna elettorale, quelli maggiormente essere colpiti sono, oltre alla BCE e in parte il Fondo Monetario Internazionale, sono proprio le istituzioni della Troica. E qui entra in gioco appunto la rigidità con cui queste istituzioni si pongono oggi nei confronti della Grecia. Quando Syriza ha vinto le elezioni, il governo greco ha chiesto la possibilità di discutere le misure, anche alla luce dei scarsi risultati ottenuti. La risposta, come ricordiamo, a fine gennaio, adesso non mi ricordo, intorno al 20 gennaio, 22, 23 gennaio, è stata della BCE che ha chiuso i rubinetti della liquidità nei confronti della Banca Centrale Greca, non accettando come garanzia dei prestiti fatti alla Grecia la garanzia dei titoli di Stato greci.
Sì.
E quindi questo ha significato che la Grecia poteva accedere alla liquidità necessaria per la sopravvivenza quotidiana, per i pagamenti della pubblica amministrazione, il pagamento anche degli stessi interessi sul debito, poteva attingere solo al fondo straordinario di liquidità, quello che si chiama ILA.
Uh-huh.
E questo era ovviamente uno strumento di forte pressione, e questo è stato fatto proprio all'inizio della trattativa, quasi a condizionare la trattativa, fatto che effettivamente poi si è verificato, perché questo ha messo il Varoufakis, il governo greco, di fronte a dover ammorbidire determinate richieste e affermare che la Grecia non avrebbe chiesto il finanziamento da 7 miliardi di euro che era stato pattuito dal governo precedente, mm-hmm. che aveva sempre ubbidito ai diktat dell'Europa, flusso di 7 miliardi di euro che avrebbe dovuto essere un nuovo prestito alla Grecia a partire dal 28 febbraio, cioè da fine febbraio. Il governo greco rinuncia a questo prestito, chiede di discutere di un piano di ristrutturazione del debito, propone nella riunione dell'Eurogruppo di inizio marzo, chiede tempo, 4 mesi di tempo, inizialmente 6, poi la richiesta cala a 4, chiede 4 mesi di tempo e in cambio propone un piano per reperire questi 7 miliardi attraverso una serie di misure di politica economica interna che vanno dall'introduzione di una tassazione sulla patrimoniale che dovrebbe portare circa 2 miliardi e mezzo di euro alla Grecia, un piano anti-evasione e anticorruzione, la conferma dei processi di privatizzazione già siglati, mentre c'è il blocco di quelli che erano stati programmati dal governo Samaras precedente.
Sì.
Però chiede anche che venga ridotto il vincolo dell'avanzo primario, cioè, perché ricordiamoci che la Grecia, al netto del pagamento degli interessi, ha un avanzo primario lo Stato, ovvero significa che le entrate dello Stato sono superiori alle uscite, al netto della spesa per interessi, una spesa per interessi che comunque, considerando i tassi di interesse sui titoli di Stato greci e considerando l'ammontare del debito, è una spesa per interessi di enormi proporzioni, ed è quella che è il fardello principale del problema della ristrutturazione del debito.
Sì.
Però chiede di ridurre tutte le manovre fatte prima, tutte le richieste fatte prima dalla Troica, era di garantire un certo avanzo primario intorno al 6-7% del prodotto interno lordo, perché questo garantiva la sicurezza del pagamento degli interessi e quindi la garanzia che i creditori erano garantiti in qualche modo. Tutti sanno che il debito greco non verrà mai pagato interamente, ma quello che conta è che mensilmente gli interessi sul debito greco vengano garantiti ai creditori.
Sì.
Tra parentesi, scusate se mi dilungo, ma non so se tutte queste cose sono note, perché poi gli articoli sui giornali, come l'articolo di ieri su quello della sede di Nino Taino, bypassano, non prende in considerazione tutto ciò, e fa delle osservazioni veramente superficiali e anche abbastanza di cattivo gusto. Ma
sì, veniva citato oggi sul Manifesto.
Infatti, quando la Banca Centrale Europea, fino appunto a gennaio, acquistava titoli di Stato greci, maturava degli interessi come tutti gli altri, come gli altri stati, come gli investitori privati, eccetera, eccetera. Questi tassi di interesse erano dell'ordine, dato che lo spread greco nei confronti dei bund tedeschi era superiore ai 700-800 punti, significava che la Grecia pagava un flusso di interessi alla BCE che è stato calcolato negli ultimi tre anni di circa quasi 2 miliardi di euro. Questi interessi che la BCE percepiva dallo Stato greco, perché aveva acquistato i suoi titoli di Stato, poi venivano, la BCE li distribuisce alle banche centrali degli altri paesi, per cui anche la banca centrale tedesca, la banca centrale italiana, eccetera. C'è il paradosso che in realtà gli interessi pagati agli investitori istituzionali poi venivano, in un certo senso, rappresentavano dei profitti, dei soldi per i paesi, per gli stessi paesi creditori. Una delle richieste che era stata fatta da Varoufakis era che questi soldi, gli interessi, venissero restituiti alla Grecia. Questo avrebbe consentito una riduzione dell'avanzo primario e questo avrebbe potuto portare a un aumento della spesa pubblica, in termini relativi ovviamente, della Grecia, per far fronte a quella che Siriza chiama la questione umanitaria, cioè mantenere, introdurre un salario minimo, dare alcuni servizi gratuiti alle fasce della popolazione più disagiata in termini di energia elettrica, accesso ai beni alimentari, eccetera, non ridurre le pensioni, che era uno dei punti che era stato imposto dalla Troica al governo precedente, insomma misure di minimo sollievo sociale. Questo piano che appunto aveva da una parte interventi sull'emergenza umanitaria, dall'altra parte poi però si prevedeva un certo recupero di soldi per appunto per questi 7 miliardi di cui dicevo prima, inizialmente viene accettato, almeno le linee principali di questo piano vengono accettate da Dijsselbloem, che è il falco olandese messo lì dalla Merkel per controllare l'Eurogruppo, sì. Vengono accettate e viene concesso alla Grecia 4 mesi di tempo. Questo, dal mio punto di vista, la considererei una vittoria per la Grecia, perché è la prima volta che un paese riesce in un certo senso a discutere, a contrattare e a rinviare l'imposizione di politiche economiche ed austerity. Non si tratta ancora di mettere in discussione la validità delle politiche ed austerity, ma sicuramente aver guadagnato 4 mesi di tempo significa maggior respiro per la Grecia. In un contesto in cui, ricordiamoci, in cui la variabile tempo, oltre ad essere una variabile strategica per queste contrattazioni, avviene in un contesto dove la logica dei mercati finanziari non prevede la disponibilità di tempo, perché sono investimenti a breve, brevissimo periodo.
Sì.
Questa conclusione del primo round, no, ha lasciato abbastanza incazzate, insoddisfatti le parti più rigide, dal ministro delle finanze tedesco Schäuble ad alcune all'area, diciamo, tedesco-olandese, polacca, ai paesi dell'est, e anche ha fatto un po' innervosire anche la Spagna e Portogallo e l'Irlanda, che si sono un po' sentiti presi in giro perché loro avevano subito, senza battere ciglio, il diktat della politica economica della Troica, mentre la Grecia, che è un paese che incide come PIL 3% dell'Europa, è riuscito a ottenere una dilazione temporale.
Sì.
Dovevano giustificare questo rispetto anche ai propri elettori, visto che in Spagna tra breve, come sappiamo, ci sono
sì.
le elezioni.
Sì, sì, sì.
Adesso, su una certa pressione che sono avvenuti in questi giorni, l'Eurogruppo, quando la Varoufakis e il governo greco presenta in maniera più dettagliata questo piano di 7 miliardi, inizia a prendere posizioni più rigide, quasi a rimangiarsi la parola dei 4 mesi, e chiede di essere più veloci, non a caso. La questione è: dovete fare in fretta.
Sì.
E quindi cercare di ritornare a una logica in cui si mette il paese sottoposto all'imposizione delle politiche economiche della Troica in condizioni di non poter trattare. E quindi la situazione attualmente è questa. Teniamo presente che nel frattempo questo avviene attraverso l'avvio delle politiche di quantitative easing, cioè l'acquisto da parte di titoli di Stato, ma non solo, da parte della BCE, in maniera istituzionalizzata, fissando i livelli e i valori, 60 miliardi di acquisto di titoli al mese fino almeno al marzo 2016, a settembre 2016 mi sembra. E tenete presente che questo acquisto è di 60 miliardi, per il momento la Grecia è fuori, perché la Grecia non può prendere, dato che i titoli di Stato greci non vengono più considerati titoli di garanzia, allora secondo le norme di regolamento della Banca Centrale Europea non possono essere acquistati. Non è un caso che Draghi ha detto che se questo piano della Grecia viene accettato dall'Eurogruppo, allora i titoli di Stato greci potranno di nuovo ritornare a essere considerati garanti del flusso di prestiti verso la Grecia e dell'acquisto, favorire quindi l'acquisto dei titoli di Stato nell'ambito del programma di quantitative easing. E quindi questo è il gioco della carota e del bastone. Da una parte c'è il bastone dell'Eurogruppo, della parte più rigida dell'Eurogruppo, più reazionaria, più neoliberista, o almeno formalmente neoliberista, che poi sarebbe da discutere, che impone velocità e ti rimangi un po' la concessione dei 4 mesi di tempo. Dall'altra parte c'è la carota della Banca Centrale Europea,
sì,
che dice: se voi fate un po' i bravi, ammorbidite le vostre richieste, accelerate i tempi, io, grazie alle quantitative easing, vi lascio ancora diciamo margine di manovra, perché il rischio è che poi iniziano ad esserci qui gli allarmismi dei giornali compiacenti, eccetera, e servili, che dicono: ah, se questo piano non viene accettato, la Grecia si troverà in una situazione di crisi di liquidità, esattamente come l'avvenuto in Argentina nel 2000, quando c'era stata la corsa ai bancomat, che sono stati bloccati, i depositi sono stati bloccati, con tutte le conseguenze sociali che una cosa del genere può comportare. Questo è più o meno il quadro. C'è un altro elemento da tenere presente, che dice un po' l'assurdo, il paradosso e l'assurdità di questa situazione, che questo piano di quantitative easing, sulla base delle regole che sono state fissate col trattato di Maastricht nel 1992,
sì,
più di 20 anni fa, no? Deve essere per forza attuata sulla base delle quote societarie che ogni Stato ha all'interno del capitale sociale della BCE. Cosa significa? Dato che Italia, Francia e Germania hanno il 20%, sono i paesi, e la Spagna, i paesi più grossi,
sì,
dal punto di vista della popolazione, hanno il 20% delle quote sociali della BCE, vuol dire che l'acquisto di quei 60 miliardi mensili di titoli di Stato vanno il 20% ad acquistare i titoli di Stato tedesco, il 20% ad acquistare i titoli di Stato italiano e via di questo passo. Ora, finché la BCE acquista i titoli di Stato italiano e i titoli di Stato spagnoli, che sono paesi che comunque sono in una situazione di sofferenza debitoria, questo aiuta questi paesi a ridurre i tassi di interesse, e non è un caso che lo spread si è ridotto sotto i 100 punti non per merito del governo Renzi, ma proprio in seguito a queste scelte di politica monetaria europea. Ma è assolutamente assurdo che il 20% di quei 60 miliardi, cioè 12 miliardi, la Banca Centrale Europea li utilizzi per acquistare i titoli di Stato tedeschi, dove non c'è nessuna bisogno di supporto, visto che già i tassi di interesse sul titolo di Stato tedesco sono zero o addirittura negativi. È come se la Federal Reserve americana, nel momento stesso in cui interviene per coprire i buchi della crisi del 2008-2009, distribuisce liquidità sulla base del PIL degli stati, nazioni più, dalla California, gli stati più ricchi da di più e gli stati più poveri più ne da di meno. Questo è quello che sta succedendo,
sì,
adesso.
Sì, è chiarissimo.
È assolutamente assurdo.
Certo.
È assolutamente ridicolo il paradosso.
Esatto, e soprattutto sui giornali viene dato completamente, o anche dai media, viene dato completamente un altro racconto, comunque un'altra narrazione.
Sì, viene detto che la BCE acquista i titoli di Stato tedeschi. Oggi su Corriere della Sera c'era scritto: la BCE acquista, anche ieri quando è stata presentata la codice, la BCE acquista titoli di Stato tedeschi, eccetera, ma senza porsi il discorso della valenza. È una scelta ovviamente politica. Questo è il motivo per cui, probabilmente, ma qui siamo nel campo dell'ipotesi, per cui la Germania e l'Olanda in particolar modo, che sono sempre state contrarie alle politiche di quantitative easing, dicendo che erano un spregio alle finalità e agli obiettivi della Banca Centrale Europea. Ricordiamoci che l'unico obiettivo della Banca Centrale Europea è tenere, controllare il tasso di inflazione,
sì,
e basta. E quindi loro hanno detto: se fai queste manovre di intervento, di pompare liquidità attraverso acquisti di titoli sui mercati secondari, violi il trattato di Maastricht. E ha fatto addirittura una causa europea, se vi ricordate, la Corte di Karlsruhe si è pronunciata 2 anni fa su questa operazione e ha detto che queste operazioni erano ammissibili. Però la Merkel e la Germania sono sempre stata assolutamente contraria. Adesso, quando nell'ottobre scorso la Banca Centrale Europea Draghi ha presentato il piano istituzionalizzando questi articoli, la Germania, ovviamente il rappresentante nel board della BCE tedesco, non ha votato a favore, ma non ha fatto neanche tanto la voce grossa e quindi ha accettato che venisse fatta questa operazione, e probabilmente in cambio del fatto che venissero acquistati in proporzione alla partecipazione al capitale sociale della Banca d'Italia anche i titoli di Stato tedeschi.
Molto chiaro, molto chiaro, grazie.
Questo è un po' la situazione, adesso vediamo come va a finire.
Esatto, io mi spiace, ti devo fermare perché abbiamo ancora un altro approfondimento dopo, però ti ringraziamo perché sicuramente, perlomeno io che non ho chiarissimo tutto, alcuni riferimenti li ricordo, ho seguito cosa dicevi, ma sei stato assolutamente chiaro e insomma di fronte alla confusione dei giornali intenzionale, perché appunto è un discorso politico, ti ringraziamo per questo approfondimento e
grazie a voi, poi ci risentiamo per seguire l'evoluzione della faccenda.
Esatto, sì. Esatto, grazie ancora, a presto.
Grazie a te, a presto, un saluto e buona giornata a tutti e a tutti.
Ciao, ciao, ciao.